Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Insieme. Gesù risorto, se in tutti noi ci sono delle ferite, c'è soprattutto il miracolo della Tua misteriosa presenza. Così, alleggeriti e persino liberati, camminiamo con Te, o Cristo, andando di scoperta in scoperta. Amen. Ecco, ci sediamo. Do una nota tecnica: nel foglietto vi ho messo questa volta il testo della CEI, del secondo capitolo che poi affronteremo stasera, no? Testo, i foglietti ce ne sono in fondo. Il testo della CEI a sinistra, a destra, a vostra destra, insomma, c'è il testo invece con una traduzione più letterale, così potete vedere un pochino anche la differenza di alcune parole. Va bene. Allora, andiamo un attimino a... Ok. C'è una cosa che mi piace ricordare, che diceva sempre Paolo De Benedetti. Paolo De Benedetti è stato un teologo italiano, biblista, insegnava alla Facoltà Teologica di Milano e anche a Urbino, a Trento. Lui era di origine ebraica. Lui diceva che nella Bibbia non ci sono molte risposte e quelle poche risposte che ci sono non ci servono, ok? E tutte le risposte che noi cerchiamo nella vita, nella Bibbia, non ci sono. E aggiungeva, invece ci sono tutte le domande che contano. Ecco, questo per dire che tutte le domande che contano ci sono nella Bibbia. Non ci sono tutte le risposte e quelle che ci servirebbero non ci sono. Va bene? Vabbè, modo così anche simpatico di, insomma, di aprirci a questa cosa che la Bibbia non chiude le strade, semmai le lascia aperte. Lo vedremo anche oggi guardando questo sguardo d'insieme. Va bene, il capitolo non lo rileggiamo, lo conosciamo, quando Dio cominciò a creare il cielo e la terra. Allora, non possiamo riassumere ovviamente adesso tutto il capitolo, però un po' di memoria ce l'abbiamo, una lettura che sentiamo anche a Pasqua. Ci rimane addosso, quando si legge questa lettura, una certa sensazione di un mondo meraviglioso, va bene? Di una creazione perfetta, dove c'è tutto e dove tutto è al posto giusto, dove non esiste nessuna forma negativa, non ci sono animali cattivi, cose, ma non c'è nessuna forma negativa, non esiste un avverbio, non esiste una negazione. In questo racconto del capitolo 1 c'è solo perfezione, tutto è perfetto. Il libro della Sapienza, che è più o meno contemporaneo alla stesura di questo testo, c'è sempre il foglietto in fondo alla chiesa, per chi arriva, e dice al capitolo 11: tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Sentite che il clima è lo stesso, è un clima gioioso, è un clima di lode, è un clima di gioia, un clima di soddisfazione. Quindi un Signore che ama la vita. E questo Signore è un re, questa, insomma, realtà un pochino distaccata, questa regalità, questo Dio che sta sempre seduto su un trono altissimo, no, perché questo dice il racconto, un Dio che dall'alto o dal suo trono, al di là delle cose, al di là delle vicende umane, al di là della mia, della nostra storia, al di là anche del mondo, ordina con la parola e fa esistere. Ecco, questo mondo così perfetto, perché in fondo questo Dio nel primo racconto non è un Dio che interviene, è un Dio che sta per conto suo e con la parola fa. Questo mondo così perfetto è penetrato talmente nella nostra testa e nella nostra fede anche, e noi facciamo un po' fatica a smontare questa idea, a dirci cioè che questo racconto non è un racconto storico, non è un racconto scientifico. Ci è voluto tanto tempo per accettare questa idea, perché ancora in tante preghiere, in tante affermazioni, in tante catechesi, in tante prediche si racconta ancora questa parola come fosse la storia dell'umanità dall'origine. A dire il vero, perché è giusto dire anche questo, una certa coerenza di questo primo racconto del capitolo 1 con teorie anche dell'evoluzionismo, della scienza, qualche riscontro ci sarebbe. Per esempio, dire che sono nati prima gli alberi, prima che arrivasse l'uomo, ci sta. Gli alberi hanno emesso l'ossigeno che permette a noi di respirare. Forse hanno avuto la loro importanza, anzi molto probabilmente l'hanno avuta, per cui forse il racconto, anche se chi l'ha scritto non aveva nessuna presunzione di raccontare questo, però dice qualche verità, potrebbero essercene anche altre, ma di fatto questo racconto non è un racconto scientifico, perché l'attenzione di questo racconto è da un'altra parte, è un racconto fatto per indicare a noi che senso dare alla propria esistenza, cioè completare l'opera di Dio. Noi siamo chiamati a completare l'opera di Dio, che Dio ha iniziato, e di fronte a questi uomini, a questa comunità ebraica che era sottotono, che era avvilita perché in esilio a Babilonia, o quelli che erano tornati, erano rientrati in patria e si trovavano in nulla, ecco, di fronte a questi uomini viene annunciata questa parola, la speranza, la possibilità di un futuro, però questa speranza non è una speranza calata dal cielo, richiede anche il tuo aiuto. L'opera della creazione iniziata da Dio richiede la nostra parte. Dio che lascia tutto nelle mani degli uomini, ricordate che Dio dà l'inizio ma lascia tutto nelle mani degli uomini. Allora, altra sottolineatura, in noi, oltre a questa cosa, no, di questa immagine perfetta del mondo, c'è anche l'idea, e questo permettetemi, c'è più di quello che pensiamo, c'è nelle riflessioni, c'è nelle considerazioni che facciamo a volte quando siamo in crisi o nella malattia, nei saluti ai funerali, l'idea di un'epoca d'oro iniziale, di un mondo perfetto nel quale poi è accaduto qualcosa che ha spaccato questo mondo perfetto. Ok? Quindi, se quella volta Adamo, la stessa cosa di offendere Eva dandogli un attributo suino, non è, cos'è? È il retaggio dell'idea che maledetti loro perché adesso noi paghiamo. Ok? Cioè l'idea che c'è stato un tempo nella storia umana in cui era tutto perfetto e che per una serie di cose a questo punto questa perfezione si è spaccata. Questa epoca d'oro non è mai esistita, ma neanche nel racconto. E lo vedremo. D'altra parte, se pensiamo alla nostra vita, qual è la più bella epoca d'oro della nostra vita? Tutti diciamo quando eravamo giovani. No? Risparmio battute, sappiamo tutti com'è, no? Eppure, se avete un minimo di memoria, io per esempio, mi ricordo che quando ero giovane non vedevo l'ora di crescere. Anzi, ero molto indispettito perché mi toccava aspettare, non poter fare, non poter decidere, non poter essere autonomo. Non esiste un'epoca d'oro nella vita, neanche nella nostra vita, d'accordo? Anzi, per certi aspetti l'infanzia è difficile. Io spesso dico che nessuno di noi tornerebbe indietro. Torneremo indietro per la salute, forse per quella. Ma non certo per imparare, rieducarci, imparare a scegliere, imparare a decidere, imparare ad affrontare le difficoltà, non scoraggiarsi, affrontare i problemi, affrontare le paure. Ma chi tornerebbe indietro? Uno dice, ma forse eravamo più forti, può essere, non so. Allora, una lettura superficiale del capitolo primo ci porta a pensare che queste parole servono ad affermare l'onnipotenza assoluta del Creatore, il suo dominio su ogni cosa esistente, la consapevolezza che è tutto nelle sue mani. Anche questo torna in molte preghiere, anche della liturgia, no? L'idea che è tutto nelle mani di Dio. L'espressione, abbiamo fatto quello che potevamo fare, adesso siamo nelle mani di Dio. no? Quante volte la diciamo? Come per dire, io ho fatto fin là, adesso deve pensarci lui. L'idea di un Dio appunto onnipotente, che ha tutto nelle sue mani. Invece abbiamo visto che Dio lascia tutto nelle mani dell'uomo. Alle piante lascia la capacità di riprodursi, agli animali idem, all'uomo lascia il dominio nel senso di custodia. Questo probabilmente è il messaggio del primo capitolo della Genesi, non tanto che Dio ha creato e che ha tutto in mano, ma che la creazione è sospesa ed è affidata alle mani nostre. Allora, se passiamo al capitolo 2, che è quello che facciamo stasera, troviamo alcuni versetti di passaggio. Ci sono tante differenze tra il capitolo 1 e il capitolo 2. Io mi sono dimenticato la settimana scorsa di dirvi di leggervelo se avevate tempo, il capitolo 2, che comincia così: queste sono le generazioni dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno in cui Adonai Elohim fece terra e cieli. C'è questo versetto di passaggio, ok? Così furono portati a compimento, Dio benedisse il settimo giorno, poi sotto queste sono, è proprio il versetto 4 che è diviso in due, che è un versetto gancio, si dice, cioè serve a creare un passaggio tra il primo e il secondo capitolo. Quindi potremmo interpretarlo come la conclusione e il riassunto di quanto raccontato prima o l'introduzione di quello che avviene dopo. A rigor di logica è più esatto dire che è l'introduzione di ciò che viene dopo, però in realtà sta a metà, per fare da passaggio, va bene? In modo che ci sia un'introduzione. Mi piace citare quest'autore, si chiama Walter Brugger, non so come si dice in tedesco, è uno dei massimi biblisti e studiosi dei racconti della creazione, ve l'ho messo anche là. Lui dice così, a introduzione del suo studio: nessun testo nella Genesi e probabilmente in tutta la Bibbia è stato più usato, interpretato e frainteso di questo. E guardate, io dico questa cosa qua perché secondo me su questo non parla mai nessuno, nelle prediche domenicali non ne parli, perché la Genesi, queste cose qua si leggono praticamente mai, credo una volta, allora la veglia pasquale e poi qualche una o due domeniche c'è qualcosina, la festa dell'Immacolata che c'è Adamo dove sei, ma là si va a parlare sempre dell'Immacolata Concezione, per cui testi che rimangono lì, ma rimangono lì perché rimangono lì, ma rimangono qui perché noi invece ce li abbiamo ben presenti, perché sono le prime cose che forse ci hanno raccontato da bambini, essendo dei racconti, le racconti. Va bene, uno dei testi più usato, interpretato e infrainteso di questo non ce n'è, e questo vale sia per la teologia spiccia popolare, quindi la predicazione, il catechismo, per dire, sia per la dottrina della Chiesa. Il testo è stato sottoposto dalla tradizione dogmatica, cioè della teologia, a una tale sovrapposizione di messaggi che in casi come questo il primo e forse principale compito dell'interpretazione è distinguere tra le affermazioni del testo e le sovrastrutture che sono state aggiunte sopra. Cioè il testo cosa dice? Vi faccio un esempio, non lo trattiamo stasera, preferisco affrontarlo quando faremo il capitolo 3, il cosiddetto peccato originale. Il famoso albero della conoscenza del bene e del male, diciamo noi, non è scritto così, per esempio. Bisognerebbe essere rigorosi. Ci sono queste due parole, ma sono messe in una maniera tale che non si sa, che non si capisce, che non si ha. Allora c'è la traduzione più probabile, ma non è l'unica. Ma dire queste cose qua non va bene, perché si confonde il popolo di Dio. Perché la domanda è: ma perché queste cose non escono dalle facoltà teologiche e arrivano alla gente? Perché? Perché non serve? Perché tanto la fede si basa su altro? Perché creiamo confusione? Perché diventiamo protestanti? Perché perdiamo la fede? Io non lo so, io una cosa che non capisco, sapete chi dovrebbe fare questa cosa qua? I vescovi, dovrebbero farlo i vescovi, non lo so, qualcuno, Cardinal Martini, Ecco, qualcuno, qualcun altro, forse anche adesso. Però perché? Perché non dire agli adulti, fermo là un attimo, c'è questa cosa, non siamo sicuri. Quindi non puoi morirci sopra quella roba là, devi valutarla o leggerla nella sua complessità. O forse, lo andremo a dire adesso, non dare tutto il peso che a volte gli si è dato. Che non vuol dire che non è importante, ma non è la cosa più importante. Non so se mi spiego, eh? Va bene. Allora, se noi chiedessimo, non lo facciamo perché sennò ci perdiamo il tempo, che cosa vi ricordate del capitolo 2 della Genesi, partiremo con il peccato originale, la disobbedienza, la rovina del mondo, quindi quel mondo perfetto che è stato rovinato, la creazione dell'uomo, la creazione della donna come aiuto all'uomo, tra l'altro. Allora, questo autore dice che ci sono almeno 5 grandi equivoci su questo racconto degli inizi. Noi adesso ne vediamo qualcuno, credo uno forse, ecco, quindi vabbè, più in là magari verranno fuori anche gli altri. Allora, per esempio, il primo è questo. Questo testo qua, anche questo qua che iniziamo stasera, no? Quindi, creazione di Adamo, il fango, no? Poi sto uomo poretto da solo, cosa facciamo, cosa non facciamo, creiamogli la compagnia, quindi salta fuori la donna, pim pum pam, e poi sono tutti e due nudi, le foglie di fico, papapapà, e poi arriva il serpente che parla, sta cosa che mangia la mela, sta donna che mangia la mela, poi la mela, poi è arrivata la mela, che non c'è, è arrivata la mela, il serpente, la mela, fuori, via tutti, casa tutti, via, bo, 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 chiuse le porte, finito. Questo è stato a lungo ritenuto, quindi il capitolo 2 è questo, 2 e 3, perché noi parliamo sempre del capitolo 2 come fosse un assoluto, bisognerebbe dire invece il capitolo 2 e 3 insieme. Questo testo è stato a lungo ritenuto un testo chiave della Bibbia, certo, peccato originale. Ma attenti, perché con l'idea del peccato originale è arrivata anche l'idea del sacrificio di Gesù. Perché c'è stato il sacrificio di Gesù sulla croce? Perché ci voleva qualcuno che togliesse la disobbedienza antica. Siccome è stata fatta da uomini, ci voleva un uomo, ma solo un uomo non può salvare. Allora un uomo che sia Dio. Ecco Gesù, uomo è Dio, che soffre in croce. Il sacrificio espiatorio. Guardate che questa teologia sussiste anche oggi, in tanti credenti. Potrei dire anche in me. Purtroppo nella messa si era anche fatto un discorso che è stato dibattuto tante volte, questo è il mio corpo dato in sacrificio per voi. Quel sacrificio per voi avrebbe un significato un po' più ampio, ma io credo che la gente percepisca che Gesù si è sacrificato per me. Chi si sacrifica? Chi è che viene fuori oggi l'interrogazione? Mi sacrifico io. Eccola, si sacrifica. Cioè uno che paga per tutti. Con relative barzellette, stupidaggini varie. Ok? Quindi è tanto, cioè tutto sto racconto qua, quanto non ha inciso, è stato a lungo ritenuto un testo chiave della Bibbia, cioè se c'è una roba da ricordarsi della Bibbia è questa. In realtà è un testo estremamente marginale, non voglio dire che non è giusto, è estremamente marginale. Perché lo è? Te lo dico subito, perché in tutto l'Antico Testamento non ci sono riferimenti espliciti a questo testo. È diverso Abramo, è diverso Mosè, per dire Abramo, la storia di Abramo, Isacco, la storia di Isacco, la storia di Mosè, è diverso. Questo testo qua, in tutto l'Antico Testamento, non ha riferimenti espliciti, eccetto forse capitolo 28, profeta Ezechiele, forse basta. È grande l'Antico Testamento, cioè vuol dire che tutti i profeti, tutti i libri storici, tutti i libri sapienti, niente. Ma pensate invece, per noi entrate in una chiesa, una raffigurazione, prima c'era Cappella Sistina, la raffigurazione del peccato originale dell'Ede, mamma mia, un testo marginale. E quello che riguarda il Nuovo Testamento, perché qualcuno mi dirà, Don Carlo, la lettera ai Romani, peccato della lettera ai Romani, San Paolo, Sant'Agostino, che riflettendo sulla lettera ai Romani costruisce poi la sua teologia riguardo al peccato originale originato e il peccato originale originante, perché bisognerebbe dirlo completamente. Dice allora Paolo, nei primi capitoli della lettera ai Romani, parla, allude, ma persino Paolo non fa particolarmente riferimento a questo testo. Paolo non si prefigge di fare un'analisi dell'origine del male, del peccato e della morte, ma una proclamazione della buona notizia, cioè che Gesù è venuto a salvare tutta l'umanità. Paolo ha un'altra prospettiva, non è che stia a fare un commento su sta roba qua. Nel pensiero di Paolo i capitoli 2 e 3 della Genesi non vengono usati per esporre un problema, ma per proclamare la buona notizia del Vangelo. Dunque, se si toglie tutto questo, di questo racconto non c'è traccia in tutta la Bibbia. Pensate poi, sul peccato originale è nata un po' tutta la nostra comprensione della fede. Peccato originale che viene inteso come la colpa dei nostri progenitori, che si trasmette a tutti per via di DNA o di anima, non si sa, quelli che sono venuti al mondo dopo di loro. Ma non ci sono stati progenitori, non c'è stato Adamo ed Eva. Sappiamo che questo non è una cosa, una bestemmia, è la realtà. Sappiamo che la vita dell'uomo si è formata in modi diversi e in più parti del mondo. Però alcuni ceppi, insomma, va bene. Quindi questo la scienza lo sta dicendo, scopriranno altre cose, ma insomma sono cose abbastanza assodate. Va bene? Passetto avanti. Quale differenza tra il primo, il secondo e il terzo capitolo? Ecco, una delle differenze, quindi è chiaro, questo racconto è estremamente marginale. Perché? Perché non è mai citato, a differenza di Abramo, a differenza di altri episodi dove si ritornano. Questo non è citato, vuol dire che perfino per gli autori o per le comunità ebraiche non era, ma questo è spiegabile anche perché è un racconto molto recente. La sua stesura finale risale a 200-250 anni prima di Cristo. Però per noi lo leggiamo come fosse la notte dei tempi. Ecco, lo leggiamo così perché parla in questo linguaggio, ma andrebbe capito. Purtroppo non si è capito, si è confuso. Allora, una delle prime differenze che saltano subito all'occhio è il nome di Dio. Allora, in italiano a noi non ci fa né caldo né freddo. Perché per noi dire Signore, beh, come i bambini no, Signore, come i ragazzi oggi, i ragazzi dire buongiorno e buonasera, per loro uguale. Deve esserci un problema che non ho capito qual è, ma vorrei studiarlo. Tu sono le 2 di notte e ti dicono buongiorno. Ma perché cazzo mi dici buongiorno? Cioè buonasera, buongiorno, sera, non è un concetto difficile. Non riescono, deve esserci un problema, vorrei studiarlo, io ve l'assicuro, io vorrei studiarlo. Io mi ricordo che da bambino dicevo sera, giorno, ma non riescono. Ma parte questo problema, in italiano. Allora, noi abbiamo il problema che Signore, Gesù, Dio, tutto uguale, preghiamo Dio, Signore, quando diciamo Signore aiuta, Signore chi?
Signore?
Signore chi? Signore Dio, Padre, Signore Gesù, tutti e due a scelta, fa un po' tu quello che ti pare. Cioè, capito, in italiano è così. Quindi, quando Elohim iniziò a creare il cielo e la terra, capitolo 1, ora la terra, e c'è Elohim, che vorrebbe dire letteralmente gli dèi, perché la finale him in ebraico è plurale, però abbiamo spiegato questa cosa. Comunque, vabbè, Dio, va bene? Traduce Dio. Anzi, la Bibbia traduce Elohim, punto e stop. Non dice Dio. Invece il capitolo 2 inizia, quando queste sono le generazioni del cielo e della terra, quando furono creati nel giorno in cui Adonai Elohim fece terra e cieli. Allora, vedete che c'è un Adonai, eccolo qua, Elohim, adesso io ve l'ho messo in ebraico, si capisce niente, ma capite che Elohim, guarda la lettera lì, è uguale alla lettera qui, sono uguali. E Yahweh, questa è una lettera, non è un punto, questa è una lettera, sono quattro consonanti, una, due, tre, quattro consonanti, ok? Yahweh, ma Yahweh non si può dire. E qui c'è un problema, che noi lo diciamo in italiano e non dovremmo dirlo, perché quando noi diciamo Yahweh, come sto dicendo io adesso, è per gli ebrei, è come io avessi tirato una bestemmia. Avete presente quando uno bestemmia?
Sì.
Che sensazione provate? Brutta. Fate conto che quando noi diciamo in italiano Yahweh, se ci fosse qui uno di fede ebraica, è come avessimo bestemmiato. Quindi dovremmo essere più rispettosi, non dirla mai questa parola. Per non dirla dicevano Elohim, Adonai, Signore, Elohim. Quindi quando gli ebrei vedono scritta la parola del tetragramma, quattro lettere, non la dicono, pronunciano invece Adonai, Signore. Non la leggono proprio, la cambiano Adonai. L'anno scorso ricordate che mettevo D senza la I, D, lineetta, O. Era un modo per dire la parola impronunciabile, va bene? Allora, quindi, il capitolo 1 parla di Elohim, il capitolo 2 parla di Yahweh Elohim. Dio viene chiamato con due nomi differenti. A noi questa cosa non ci fa né caldo né freddo, in italiano non percepiamo neanche la differenza, ma in ebraico è più evidente. Come mai ci sono due nomi di Dio? L'idea di chiamare Dio in due modi diversi è scandalosa. A noi non fa né caldo né freddo, perché noi abbiamo anche la Trinità, la Donna, Gesù, i Santi, tutto come la fa. Ma è scandalosa. Come? Ma non è lo stesso Dio del capitolo 1? Quindi capiamo che già questa cosa è un problema. Il modo diverso di chiamare Dio. Guardate, è la stessa cosa che c'è nei Vangeli. La gente pensa che nei Vangeli ci sia sempre la parola Gesù, Maria. Scoprire che nei racconti del Natale il nome di Maria c'è pochissimo, e quando trovano Gesù nel Tempio a 12 anni non è nominata Maria. Noi fanno, no, ma è lei. Noi, sì, perché siamo così, superficiali, ma bisognerebbe dire tua madre, tuo padre. No, non c'è il nome. No, ma è Giuseppe. Non c'è il nome. La domanda è, perché quello che ha scritto non ci ha messo il nome, se era così ovvio? Perché si è dimenticato. No, ci sarà un altro motivo. Capite? Cioè, noi siamo facili. Vabbè, adesso ho fatto una divagazione che non c'è tanto. In ebraico, allora, quindi, ma è lo stesso Dio? Cioè, uno che legge si potrebbe dire, ma è lo stesso Dio? Con due nomi diversi? Altra cosa. Lo stile del racconto, il primo racconto è una poesia, è un inno liturgico, è stato fatto dai sacerdoti del Tempio, con 10 strofe, strutturate in 7 giorni, vi ricordate che vi ho detto tutti i numeri, 6 multipli del 7, 14, 21, 28, cioè, tutta sta roba qua. Quindi una struttura artistica, va bene? Invece il racconto del capitolo 2 è proprio una storia, si esce dall'inno liturgico, e diventa uno stile familiare, un racconto. Pensate ai verbi che hanno per soggetto Dio nel primo racconto. Dio disse, creò, fece. Tutti verbi estremamente potenti. Vediamo i verbi invece del capitolo 2 che riguardano Dio. Sono molto differenti, sono verbi estremamente popolari, estremamente umani. Plasmò, soffiò, piantò, prese, pose, condusse, addormentò, tolse una costola, rinchiuse la carne, plasmò, condusse, fece dei vestiti. Bellissimo, fece dei vestiti. Dio, come se fosse un artigiano, un vasaio, un sarto, manda il suo alito per dare vita a questo pupazzo fatto di fango, di terra. Sono attività umane, molto varie. Dio nel primo racconto non parla. Dio ordina anche agli uomini: riempite la terra, soggiogatela, crescete, moltiplicatevi. Invece nel secondo racconto Dio si mette in dialogo con l'uomo al punto che gli chiede dove sei. Pensate, Dio che cerca, che non sa dov'è l'uomo. Noi che abbiamo questa idea che Dio sappia tutto, una sorta di Google Maps, che sa tutto, dove sei, la posizione, e non lo sa. Ma noi non ci crediamo a questa cosa, cioè noi abbiamo ancora l'idea di un Dio magico e di conseguenza di un Gesù altrettanto magico, molto magico Gesù. Noi ci piacciono tanto i miracoli, che belli, beati quelli che c'erano, che hanno visto i miracoli, ne vedessi uno io. Ok? Pensate ai due racconti. Il primo racconto, questo ammasso confuso, le acque che invadono ovunque. Il secondo racconto invece parla di una steppa assolata, desolata, secca. Il primo racconto rispecchia forse ciò che il popolo di Israele ha visto a Babilonia, quando l'Ufrate e i Tigri straripavano Valencia. Le acque che vanno ovunque, non distingui più, non puoi vivere se le acque sono ovunque. Dove vivi? Dove vivi? Quindi hanno visto questa cosa, immaginano così il caos. Viceversa, quegli altri, il secondo racconto, quelli che sono rimasti sempre in terra di Israele, i più poveri, i contadini, i disgraziati, che non avevano più niente da seminare, quindi hanno visto il sole che brucia tutto e quindi la terra senza acqua, e gli israeliani hanno inventato l'irrigazione goccia a goccia per uscire dall'aridità. Va bene? Due mondi diversi che confluiscono in due racconti diversi. Nel primo racconto si vede, terza osservazione, un mondo senza nessuna separazione. Non c'è separazione nel primo mondo. Nel secondo racconto invece c'è un giardino, c'è un recinto, c'è un luogo incantato, il resto è tutto secco, ma c'è un giardino. Giardino Gan in ebraico, viene dal verbo Ganan, che vuol dire proteggere. Gan, dal verbo Canan, proteggere. L'idea di un giardino, di un luogo perfetto dove tu puoi chiuderti, l'idea di una cittadella chiusa, l'idea del tempio circondato, chiuso, dove c'è una dimensione diversa e dove altri non possono entrare, ci stai solo tu. Quarta osservazione, la stessa cronologia dei fatti nei due racconti. Nel primo racconto l'uomo viene creato nel pomeriggio del sesto giorno, l'ultima cosa che viene fatta, invece nel secondo racconto è la prima cosa che viene creata, e questo uomo è chiamato da Dio a collaborare alla creazione, perché l'uomo deve dare il nome agli animali in questo racconto, adesso lo vediamo. Poi, vabbè, nel primo racconto c'è la coppia maschio e femmina, nel secondo racconto invece c'è prima l'Adam e poi arriva la donna, vabbè, insomma. Nel secondo racconto c'è sembra un Dio più umano, un Dio che cuce i vestiti prima di cacciarli dal giardino. Cosa vorranno dire tutte queste differenze? Allora, fino agli anni Ottanta si credeva che ci fossero quattro grandi tradizioni che si mescolavano, anche i miei studi sono stati fatti così: la tradizione sacerdotale, la tradizione yavista, la tradizione eloista, la tradizione deuteronomista, che è l'ultima. E queste quattro tradizioni si mescolavano. Oggi l'idea è un'altra, oggi l'idea è che questi racconti siano una sorta, ricordate, di patchwork, quelle coperte fatte a pezzi, a quadri, cuciti insieme, ta, 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 ta. Quindi non c'è più epoche diverse, vengono messi insieme, piani diversi, va bene? Ognuno con le sue caratteristiche, ma non mi dilungo su questa cosa. Cioè, cosa hanno fatto i redattori finali della Bibbia? Non hanno buttato via nulla, non hanno buttato via nulla. Come è scritto nel primo racconto, che non viene buttata via la massa informe, vabbè, l'oscurità, le tenebre, c'è posto per ogni cosa. Quindi la Bibbia è nata mettendo insieme cose tra loro molto differenti. Per questa è una parola che parla a tutti, perché c'è tutto dentro. Gli autori in questi erano ispirati, non hanno buttato, questo non è in linea, lo buttiamo via. No, l'hanno lasciato, hanno cercato di aggiustarlo, a volte bene, a volte male. Ultima cosa, nel primo capitolo si dice in principio Dio creò il cielo e la terra, nel secondo la terra e il cielo. Senti la prospettiva diversa, il cielo e la terra, il secondo racconto, la terra e il cielo. Allora, inizia così il racconto, queste sono le generazioni. Ora ogni arbusto dei campi non era ancora nella terra e ogni erba dei campi non era ancora spuntata, poiché Adonai lui non aveva fatto piovere sulla terra e l'umano non c'era per lavorare l'humus. Ma un flutto saliva dalla terra e abbeverava tutta la faccia della terra, dell'humus. E allora Adonai Elohim plasmò l'umano, polvere fuori dell'humus, e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'umano diventa un essere vivente. Vabbè, e Adonai poi piantò un giardino. Dunque, momento iniziale registra una mancanza che già mette in prospettiva il dopo. Qui c'è già una mancanza, ce ne sarà anche un'altra poco dopo. Non c'è vegetazione. Questa assenza sembra legata a due mancanze. Non c'è pioggia per far crescere e non c'è l'umano per coltivare. Sentite che chiamo umano e non uomo. Umano perché non è di sesso maschile. Essere umano. Uomo o donna, essere umano. Questo è il termine usato, non uomo maschietto. Va bene? Importante sta cosa. In seguito racconta come queste mancanze vengano colmate, inizialmente dalle ultime due, iniziando. L'acqua appare per prima sotto forma di un flutto che sale dalla terra, più avanti questo flutto sembra diventare un fiume che, provenendo dalla pianura in cui si trova il giardino, lo attraversa prima di dividersi in quattro fiumi in luoghi diversi della terra. La presenza dell'acqua permette ad Adonai Elohim di modellare, adesso c'è l'acqua, può modellare l'umano che colloca subito nel giardino piantato appositamente. Le piante appaiono solo al versetto 9 e Adonai Elohim fece spuntare fuori dall'humus ogni albero desiderabile alla vista, eccetera, no? Fatti crescere da Dio. Di questi alberi, due di loro sono oggetto di una menzione specifica, ma li lasciamo lì, li riprendiamo quando affrontiamo il capitolo 3. Quindi non faccio adesso il discorso dell'albero del bene e del male, conoscenza e da vita a morte, li lasciamo lì, va bene? Se no ci perdiamo, andiamo un attimo avanti. Ci torneremo al capitolo, quando facciamo il capitolo 3. Apriamo una parentesi sui fiumi, sembrerà noiosa ma è veloce. Se gli ultimi due li conosciamo, guardate la traduzione italiana, Tigri e Eufrate, li conosciamo, sono ben noti, non si può dire lo stesso dei primi due, tanto più che i dati biblici riguardanti la collocazione dei paesi di Avila e Cush sono discutibili. I loro nomi, cioè i primi due fiumi, fanno rima tra di loro, Pison e Gicon, significherebbero balzante e sgorgante. Il secondo, Gicon, è uguale a quella sorgente di ruscello che a Gerusalemme dà il nome della valle di Gicon, cioè la valle della Genna. La parola Genna deriva da qua, da Gicon. C'è una fonte, la fonte di Gicon, che dà origine a quella valle. Non è quindi impossibile che le regioni toccate da questi quattro fiumi e quindi legate al giardino dell'Eden siano Gerusalemme e la Mesopotamia, che erano due, al momento del redattore finale, due grandi centri del giudaismo all'epoca del dopo esilio. Va bene? Quindi siamo lì. Ora, andiamo all'uomo. E Adonai, Elohim, plasmò l'umano, polvere fuori dell'humus, e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'umano divenne un essere vivente. Allora, umano, la parola Adam, e humus, che noi traduciamo come terra, humus, Adama. Quindi Adam da Adama, sentite? Cioè, come per dire, l'umano è terrestre, potremmo anche tradurlo così, il terrestre, fatto di terra, fatto di humus, Adam, Adama. L'umano condivide con altri due tipi di creature il fatto di essere tratto dalla terra, cioè anche i vegetali che Dio fa crescere fuori dall'humus e gli animali che nella scena seguente modellerà fuori dall'humus. Vedete? Sia gli alberi fuori dall'humus e sia gli animali fuori dall'humus. Va bene? Quindi condividiamo con questi mondi. Una natura comune unisce quindi il mondo minerale al genere umano, passando attraverso il regno vegetale e quello animale. È bella questa idea, cioè abbiamo tutti gli elementi della natura. A differenza però dei vegetali, che non fanno altro che germogliare e crescere, l'essere umano viene plasmato dalle mani del creatore. Ok? Viene plasmato dalle mani del creatore. L'immagine suggerisce l'esistenza tra Adonai, Dio, e l'umano di una vicinanza simile a quella che lega un oggetto all'artigiano che lo modella. Questa caratteristica umana l'uomo la condivide con il bestiame e i volatili. Dov'è allora la differenza che il narratore situa tra l'umano e la bestia, dobbiamo notare due elementi dei quali uno sembra marginale. Fin dall'inizio, a proposito dell'essere umano, si precisa che è polvere, afar, polvere, polvere fuori dall'humus. E più avanti, al capitolo 3, lo sappiamo, Dio dirà: con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere sei e polvere ritornerai. Allora, la morte di cui si parla qui non viene presentata come conseguenza del peccato, ma come termine naturale della vita. Così, dalla nascita alla morte, l'essere umano appartiene all'humus. Ma questo non è forse vero per ogni vivente? In questo caso, perché il narratore parla di polvere solo a proposito dell'umano e non delle bestie? Perché delle bestie non dice che anche loro sono polvere? Forse perché l'umano è l'unico vivente ad avere coscienza che deve morire? Tant'è vero che questa consapevolezza è uno degli elementi che lo strappa dalla condizione animale? C'è un altro tratto che distingue l'essere umano dagli altri esseri viventi. In uno stile molto visivo, il narratore racconta che dopo aver modellato l'uomo, Adonai soffia nelle sue narici un alito di vita, Nishmat Haim, Nishmat Haim. Ora le bestie non ricevono questo alito di vita. Allora non si tratta ovviamente della semplice respirazione di cui gli animali ovviamente sono dotati, anche gli insetti. Si tratta piuttosto di un soffio comunicato da Dio. E qui si apre l'anima, lo Spirito Santo. Vabbè, ok? Ma vabbè, ma questo non è scritto, comunque vabbè. Forse bisogna pensare, attenti, soffio, ecco, soffio. Bisogna pensare all'uso particolare fatto da Dio del proprio soffio all'inizio del racconto della creazione. Vi ricordate questo vento enorme che Dio comincia a modulare a trasformarlo in vocali, in suono, e questo suono diventa voce che produce la luce? Effettivamente l'essere umano, cioè a parlare, Dio che comincia a parlare, questo soffio di Dio non è la sua parola, quella che diventa la sua parola, quindi effettivamente l'essere umano si dimostrerà ben capace, perché subito dopo l'umano articolerà i nomi degli animali. E come può farlo se non con il respiro di Dio? Cioè questo soffio di Dio dentro le narici dell'uomo è forse il fatto del parlare, cosa che tra l'altro ci contraddistingue sia dal resto del mondo animale, ma anche nelle relazioni. Quando Dio porta le bestie all'uomo, aspetta che egli dia loro un nome. In altre parole, aspetta che l'umano metta in atto il compito ricevuto subito dopo la creazione, cioè esercitare sugli animali quel dominio mite, che consiste nel dare loro un nome. Che cosa si significa dare un nome se non riconoscere ciascuno nella differenza che gli è propria e lasciare spazio a ciò che lo rende singolare? Cioè dire tu sei tu e non sei quell'altro, come quando noi chiamiamo uno per nome e lo facciamo sentire unico, no? In questo modo l'uomo, legato all'humus con tutte le fibre del proprio essere, partecipa a Dio tramite la parola, che gli permette di emergere dalla natura con la capacità di dominio che gli è propria a immagine di Dio. E allora ecco qua questo soffio che non hanno gli animali e non è respiro, va bene? Chiarito questa cosa. E Adonai Elohim piantò un giardino in Eden, a Oriente, vi mise l'umano che aveva plasmato. E Adonai Elohim prese l'umano e lo depose nel giardino di Eden per lavorarla e custodirla. Non è un errore ortografico, guardate il versetto 11-15. Dunque lo pose nel giardino di Eden, maschile, diciamo, no? Per lavorarla e custodirla. Sì, è un errore. Allora, il termine gan, cioè giardino, è derivato dal verbo ganan, proteggere. Quindi possiamo immaginare uno spazio chiuso, il cui recinto protegge coloro che vi abitano. E dice che due sono le cose, lavorare, coltivare e custodire. Quel coltivare è il verbo lavorare, quindi attenzione che il lavoro compare prima del peccato originale. Che anche qua sarebbe da fare un bel discorsetto, no? Che per noi il lavoro, ma purtroppo il lavoro è diventato nella storia dell'umanità una forma di alienazione, una forma di demenza, una forma di schiavitù. Però notate che il lavoro parte prima del peccato, cioè è giustamente non avere lavoro è disumano. Perché, ecco, dopo bisognerebbe capire che lavoro, certamente, però lavorare è la nostra vocazione. Vabbè, lavorare, proprio il verbo del lavorare, addirittura il verbo abad ha anche la radice del verbo servire, servo, quindi in questa idea di coltivare, lavorare, custodire, shomer, è un verbo che si usa per dire le cose preziose, si custodisce quello che è importante, qualcosa che ha valore, che è prezioso. Però attenzione, c'è anche un'altra sfumatura che sfugge nell'italiano. Coltivare e custodire sono due verbi che alludono al servizio liturgico nel Tempio. Quindi l'idea è veramente straordinaria, cioè vuol dire che il nostro culto, il vero culto dell'uomo, è coltivare e custodire la terra. Cioè è un atto religioso, perché i verbi usati sono gli stessi che si usavano per indicare il servizio nel Tempio. È un atto religioso. L'enciclica del Papa sulla terra, tutti, non c'è la fede che sta cadendo, la gente non va più a messa, e noi parliamo del clima e della terra e dell'ecologia. Il rispetto della terra è il vero culto. Ecco, ultima cosa, coltivarla e custodirla al femminile, ma gan, giardino, in ebraico è al maschile, perché forse è riferita alla terra. Non è tanto il giardino da coltivare e custodire, ma la terra, tutta la terra da coltivarla e custodirla. E arriviamo, bene, gli ultimi 10 minuti. Arriviamo alla famosa frase dove ci fermiamo, perché non volevo andare oltre, cioè non entro nella creazione della donna cosiddetta, lo faremo la volta prossima, il 26, ci diamo un po' più di tempo, quindi, bene. Questa abbiamo visto la creazione dell'umano, quindi non dell'uomo maschio, dell'umano. E adesso Adonai Elohim disse, perché il verbo potrebbe anche essere, giustamente il traduttore qui che traduce letterale ti mette quel sì, cioè Elohim si disse, cioè parlò tra sé, per dire che l'autore sta esplicitando un pensiero di Dio, una sua riflessione. Quindi noi in italiano, cioè, Dio disse, non è bene, si disse, cioè fa una riflessione, fa una constatazione, ed è una constatazione abbastanza grave. Non è bene che l'umano sia alla sua solitudine, non è bene, in ebraico non bene. Dunque questo Dio ci ha messo il suo alito, ci ha messo del suo nel creare, no? Anche l'uomo. Nel primo racconto c'è per 7 volte chi tov, che è bene, è cosa buona. Chi tov, che bene, sarebbe tradotto in italiano. Chi tov, che bene, che è bene, ma ci mettiamo noi il verbo. Che bene, 7 volte. E adesso dice lo tov. Non bene. Attenzione, l'umano plasmato da Dio, lo ribadiamo, non è un uomo maschio, contrariamente a quanto pensato da noi e predicato in tante santissime prediche, soprattutto di matrimonio. L'ebraico parla infatti di Ha Adam, cioè l'essere umano, del quale il narratore ha precisato al capitolo 1 che è creato maschio e femmina. Gli antichi commentatori ebrei immaginavano come un essere duplice, androgino si dice, androgino, ma credo androgino, cioè maschio e femmina. Pensa un po' te. Ma questa è una cosa interessante, perché tutto il dibattito oggi sull'identità sessuale, vabbè, secondo me c'è dello spazio per una riflessione un pochino più seria anche sui testi biblici. C'è dello spazio, perché finché parliamo degli altri tutti siamo pronti a dar giudizi. Quando parli di tuo figlio che è così, allora vedi che cambi tono, no? Cambi subito tono, cambi subito sguardo, perché se parli degli altri sono tutti corrotti, senza Dio, senza fede, immorali, sodomiti, inferni vari. Se parli di tuo figlio, parli così, non credo. Però noi questo lo pensiamo di Dio, noi pensiamo che Dio invece abbia questi sguardi, vabbè. Ma certo, il testo biblico non è così preciso, diciamolo, non è preciso il testo biblico, ma no, non fornisce neppure una qualsiasi base per fare dell'umano, di cui parla all'inizio del capitolo, un maschio, un essere di genere maschile, non è chiaro. Quindi Dio, essere perfettissimo, diciamo noi, è invece uno che dice lo tov, non bene. È come se Dio dicesse: ho fatto qualcosa che non va molto bene, che non funziona. Come uno che fa un quadro e dice: no, non va bene così. Pensate che immagine di Dio. Se noi si prende il nostro catechismo, insomma, soprattutto di una volta, se si va nella teologia, Dio è l'essere perfettissimo, noi non abbiamo in testa la possibilità che Dio faccia qualcosa di non perfetto. Invece Dio, per cui quello che non è perfetto in questo mondo è stato scartato, se la creatura, il bambino, non è perfetto, poverino, non è perfetto. L'idea di perfezione. Come mai il Signore che ha permesso sta roba, sto sgorbio? Invece Dio, che l'ha fatto lui l'uomo, guarda quello che ha fatto e dice: no, così non va bene. Dicendo così è come se dicesse: c'è qualcosa che manca. Qui è veramente pazzesco, perché Dio non lo sa. Guardate che questa è una cosa sconvolgente. Io non mi ero mai fermato. Dio non lo sa che cosa ci manca, non se ne rende conto, perché non è che dice: ah cavolo, ho sbagliato, adesso facciamo questo. No, non lo sa. Ma noi abbiamo l'idea che Dio sa tutto. Abbiamo l'idea che Gesù sapeva tutto. Quindi sapeva già la croce, i chiodi, i soldati, e ha scritto sulla croce, tutto. Noi abbiamo queste idee qua. Dio non lo sa. Non lo sa che cosa ci manca. Non se ne rende conto. Dice: farò per lui un soccorso come di fronte a lui. Guardate, questa frase qui è una frase difficile, non abbiamo la capacità di dare una traduzione sicura. Il termine soccorso rende qui l'ebraico ezer, che nella Bibbia descrive un intervento indispensabile per salvare qualcuno da un pericolo mortale, un intervento che è quasi sempre opera di Dio. Qui il soccorso progettato da Dio per sottrarre l'umano alla morte che incombe su di lui a causa della sua solitudine, il soccorso che Dio propone è una relazione. Più esattamente, uno come di fronte a lui. La preposizione come introduce un'idea di approssimazione, presappochismo, non certezza. Questa cosa qua vorrei dirvela anche per quella santa pagina del battesimo di Gesù: e apparve lo Spirito come una colomba, e tutti a disegnare la colomba, lo Spirito Santo. Come vuol dire pressapoco? Non so come dirtelo, te lo dico con questa parola qua, ma non è questa. Ma l'hanno disegnata così tutti i dipinti? Cioè, adesso scusate se mi allargo, ma è così. È così, per cui noi ci siamo fatti la scena: l'acqua, Gesù lì, Giovanni là, la colomba che vola, il cielo che si apre. Cielo che si apre in Israele vuol dire che piove, non che viene fuori il sole, per esempio. Lo dico a tutti i battesimi, la gente mi guarda così, questo qua è matto. Ma è matto, vai a vivere là, capisci che quando piove fanno i salti alti così. Muoiono anche, perché le acque vanno via così, i bambini giocano nei torrenti, muoiono. Ogni anno capita. Ma cioè, capito, cielo che si apre, il sole, no, la pioggia, pensa a te, perché quelle parole hanno, sono state scritte per me, abitante a Rubano nel 2024, sono state scritte per altre persone, quindi o noi cerchiamo di capire per chi sono state scritte, allora forse capiamo, se no, ma si fa in paradiso lo stesso, certo, certo, e lì dà la colomba. Allora, come, un aiuto come, approssimazione, pressappochismo, che suggerisce come nel rapporto contemplato da Dio l'uno non può essere definito a partire dall'altro. Il sostantivo ebraico che non ha corrispettivo in italiano, ripeto, il sostantivo ebraico che non ha un corrispettivo in italiano, quindi mi sai dire tu come si traduce se non c'è un corrispettivo in italiano? Si può tradurre con di fronte a, che descrive l'altro come qualcuno che si trova di fronte, con però una possibile sfumatura di confronto e di scontro. Pensa un po' te, come fai a dirlo in una parola? Cioè, quello che si sta di fronte è di confronto, ma anche di affronto, quindi di scontro. E questo ci verrà buono quando parliamo della donna, l'aiuto simile. Confronto ma anche scontro, cioè c'è qualcosa che va e c'è qualcosa che non va. Pensa alla sapienza, ma non c'è una parola in italiano. Forse Lidia Maggi traduce un aiuto contro, un aiuto contro. Devi mettere insieme due opposti, come fai? Per dire, vabbè, ma ci arriveremo. E allora che cosa fa? Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici, tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato uno degli esseri viventi, quello sarebbe stato il suo nome. E quindi l'uomo che dà identità e fa quello che gli aveva detto Dio, cioè domina, ma nel senso coltiva e custodisce, quindi dà valore a tutte le creature, ma per l'umano non trovò soccorso come di fronte a lui. Senti, senti la traduzione come faticosa, ma per dire, cioè, fallito, ha fallito. Cioè, il trovare un aiuto, un soccorso come di fronte, è un cammino lungo, non è immediato. Questa specie di parata di zoo alla Moira Orfei, no? Ti immagini queste bestie che vengono fuori, ci immaginiamo così, le bestie che passano, e l'uomo, tu sei qua, tu sei qua, vabbè. Dice una fatica e anche tempo per trovare questa cosa, che non si trova. È incredibile, Cioè, non è che Dio dice, aspetta, ho capito, no. C'è tutta sta roba che allunga ulteriormente il tempo, per dire la fatica, che fatica trovare l'aiuto di fronte o il di fronte contro, o il di fronte, il soccorso come di fronte a lui. È una fatica immensa, data da una serie di tentativi andati a male, non realizzati, dove l'uomo esercita comunque ciò che Dio gli ha detto di essere un dominatore mite, un padrone mite, quindi che valorizza, ma l'uomo rimane nella sua solitudine, meglio, scusate, l'umano. Allora, se diciamo umano, vuol dire che parliamo anche della donna, ok? Perché sta cosa qua, l'assicuro, è talmente dentro la nostra testa, che sta donna è arrivata dopo, che è così dentro i nostri discorsi, che noi ci scandalizziamo perché ci accusano di essere di avere il paternalismo, di fare il maschilismo, queste cose, ma è verissimo, e tutto è partito anche da questa lettura della Bibbia, dove tutta è il maschile, e se Dio è maschio, ascolta, è maschio, ci può fare, io sono maschio, io sono Dio. È immediata. Quindi la solitudine dell'umano, di fronte alla quale perfino Dio riesce a intervenire al momento, è anche la solitudine della donna, capito? Non è solo la solitudine del maschio, poverino il maschietto da solo cosa fa? Allora, se muore a moglie, se peso, se perché gli uomini se perde. Se muore invece l'uomo, la donna se più brava, avanti. Sta saggezza da canale 5. Saggezza è nostra, così. E invece, ma perché poi le barzellette, le stupidaggini, che non è la barzelletta, che sono dentro di noi, questi pensieri. E la Bibbia invece dice tutt'altro. Oppure ti dice, guarda, non so cosa dirti. Non tutte le domande che cerchiamo ci sono. Scusate, non tutte le risposte, diceva Paolo De Benedetti, ci sono nella Bibbia. Quindi non abbiamo risposta. Non lo so, sta di fatto che qui c'è un'enorme fatica. Ecco, io mi fermerei qui per dire l'enorme fatica di trovare un soccorso come teniamolo bene in testa, come di fronte a lui, come per dire non so, un soccorso come di fronte a lui. È difficile. E quindi non la settimana prossima, ci fermiamo un attimino ancora. Il martedì 26, mi pare, ecco, martedì 26 andremo al racconto allora di questa donna, questa Isha, tratta da Ish, e che noi poi abbiamo chiamato Eva, che la Bibbia chiama Eva. E io ricordo sempre, e ogni volta c'è un sussulto nel banco, Eva, madre dei viventi, no? Quindi la donna deve fare i figli, è scritto così. E io dico sempre che il nome Eva, ma non ditelo a nessuno, arriva dopo il peccato, non prima, dopo il peccato arriva. Dici, cosa vuoi dire, Don Carlo? Non lo so, pensiamoci. Il nome Eva, cioè madre dei viventi, arriva dopo il peccato, perché prima si chiamava in un altro modo. Ok? E chi è che la chiama così? Chi è che gli dà il nome di Eva, che invece aveva un altro nome? Vabbè, lasciamo così, non dormiamoci così. Allora, va bene, martedì, tra due settimane, il 26, vediamo questo racconto. Dopodiché entreremo nell'Avvento, lì devo un attimo capire, penso però che forse faremo una pausa, visto che l'Avvento, siamo sotto Natale, per poi riprendere, non subito a gennaio, vediamo un po' anche la stagione come va, grosso modo a febbraio, e allora avremo il tempo di affrontare questo capitolo 3, il cosiddetto peccato originale. Va bene, niente di, cioè, lo faremo quello, e andremo anche un po' più avanti con la storia di Caino e Abele, altra pagina su cui si è detto di tutto, ed eventualmente anche, se riusciamo, la Torre di Babele. Quindi completiamo un po' queste cose un po' che sono lì nella nostra infanzia, va bene? Quindi il 26, mi raccomando, fate giustificazioni false, che affrontiamo questa benedetta creatura meravigliosa, va bene? Isha. Questo è il programma, va bene? Ci alziamo in piedi, chiudiamo con la preghiera. Mi dispiace che forse ci siamo tutti un po' più raffreddati, ma insomma, vabbè, portate pazienza. E proprio una preghiera famosa di Don Luigi Verdi, coltiva e custodisci, è proprio, insomma, una delle parole che abbiamo ascoltato stasera. Coltiva e custodisci la tenerezza che sempre sa cogliere la fragilità di ciò che esiste e svela la sorprendente freschezza della vita. Coltiva e custodisci il coraggio di fare col poco che hai, estraendo con pazienza anche dai tuoi fiori più amari cera e miele. Coltiva e custodisci lo spirito, la quiete, la forza e il cammino indicato dal balzo del cuore. Coltiva e custodisci l'amore dentro la casa, oltre la prigionia delle cose. Sia immutabile e forte, vegliata e curata, la tua sorgente profonda. Coltiva e custodisci la fiducia, quando il dolore ti rende indifeso come un innamorato. La tua vita resti una benedizione anche nei momenti in cui non puoi benedire. E ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte, grazie a tutti della pazienza.